Ok, Galati capitolo 2. Ok, vogliamo pregare di nuovo. Signore, vogliamo metterci davanti a Te in questo momento, Padre, che Tu ci insegnerai dalla Tua parola, Signore. Che tutti noi possiamo afferrare, Signore, il messaggio di questo libro. Che tutti noi possiamo veramente ogni giorno, Signore, gustare questa meravigliosa libertà che abbiamo in Te, Signore. Questa potenza, Signore, della Tua grazia. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ok, in capitolo 2 è una continuazione della testimonianza di Paolo, come lui all'inizio ha predicato il Vangelo, e quindi cominciamo in versetto 1. Poi dopo 14 anni salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me anche Tito. Questo è il Tito di cui è scritto anche il libro, un pastore. Ora vi salì per rivelazione e espose loro il Vangelo che io predico fra i gentili, ma lo espose privatamente a coloro che godevano maggior credito, perché non corresse e non avesse corso in vano. Ma neppure Tito, che era con me, benché fosse greco, fu costretto a farsi circoncidere. Quindi l'apostolo Paolo con Barnaba e questo gentile Tito erano andati a Gerusalemme a, come si dice, c'era una disputa nella chiesa ad Antiochia, e possiamo anche vederlo in Atti capitolo 15. C'era una discussione perché erano entrati alcuni giudei nella chiesa di Antiochia e hanno cominciato a predicare che bisognava circoncidersi per essere salvati. E quindi leggiamo in Atti 15, versetto 1 fino a 5. Ora alcuni discesi dalla Giudea insegnavano i fratelli dicendo: se non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Essendo perciò sorta una non piccola controversia e discussione da parte di Paolo e Barnaba con costoro, fu ordinato che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dai apostoli e anziani per tale questione. Essi dunque, scortati per un tratto dalla chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando le conversioni dei gentili e arrecando grande gioia a tutti i fratelli. Giunti a Gerusalemme, furono accolti dalla chiesa, dai apostoli e dai anziani, e riferirono le grandi cose che Dio aveva operato per mezzo di loro. Ma alcuni della setta dei farisei che avevano creduto si alzarono dicendo: bisogna circoncidere i gentili e comandare loro di osservare le leggi di Mosè. Quindi c'era questa discussione a Antiochia, e io vedo anche in questa storia, è un buon consiglio anche per la nostra vita spirituale: quando non sei certo di una cosa, allora vai da qualcuno e parlarne, ma non va a quello che è più debole di te, perché tante volte i fratelli fanno così, hanno una difficoltà, un problema, e magari vanno a prendere consiglio da uno che è più rovinato di loro. E invece bisogna andare dal pastore, dagli anziani, da persone a cui tu fidi, che sono persone mature nella fede, e chiedere come sono le cose. Mi ricordo una volta c'era un fratello che lui prima è venuto da me e ha chiesto consiglio. Io ho dato un consiglio che non era gradito da lui, quindi poi lui è andato da un altro e quel fratello ha dato lo stesso consiglio che l'ho dato io, poi lui è andato da un altro, avrà girato una quindicina di persone nella chiesa e tutti l'hanno dato lo stesso consiglio. Alla fine lui ha trovato uno che ha detto: hai ragione, fai quello che vuoi. E lui alla fine ha preso quel consiglio e purtroppo devo dire che non è andata bene la cosa. Ma qui vediamo che Paolo e Barnabè non erano così. Quindi per questa questione erano saliti dagli apostoli di Gerusalemme per vedere come erano le cose. Paolo e Barnabè erano già sicuri, infatti loro in nessun modo volevo che venivano insegnati i gentili che voi dovete di nuovo entrare sotto la legge di Mosè, perché la salvezza è per grazia, unicamente per questo. E tutto il tema del libro di Galati è questo. Noi non siamo sotto la legge. E c'è tanta confusione nella Chiesa a questo riguardo. E quindi sono saliti a Gerusalemme e Paolo dice ai Galati che Galazia era nella zona di Grecia, e quindi anche lui dice Tito, che è uno vostri, diciamo, neanche lui l'hanno fatto circoncidere. Versetto 4, a ciò causa dei falsi fratelli, Paolo li dichiara falsi fratelli, introdossi abusivamente, i quali si erano insinuati per spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù. Quindi queste persone erano entrate nella Chiesa, non di buona fede. Sai, siamo qui per avere comunione con voi. No, sono entrati per spiare. E sapete che noi abbiamo avuto persone venire in questa comunità per spiarci. Alcuni anni fa sono stati mandati da una chiesa a Padova per spiare e vedere la nostra libertà e vedere il scandalo che magari uno veniva in pantaloncini in estate, le donne mettevano le pantalone, e anche noi abbiamo avuto queste persone che sono venute a spiarci e persone che hanno cercato di rimetterci sotto il giogo della legge, e anche questi. Qui Paolo racconta che si erano insinuati per spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù allo scopo di metterci in servitù. Nella Bibbia in inglese questa servitù è scritto schiavitù, proprio per legarci, la parola in inglese è bondage, per metterci legami, per legarci. E chi cammina nel legalismo è legato, è nel schiavismo. Forse non se ne rende conto, ma la Bibbia dichiara così. Anche Paolo dice, loro volevano metterci di nuovo sotto il schiavismo, di regole, di legge, eccetera, eccetera. Ma in versetto 5 Paolo dichiara, a costoro non cedemmo in sottomissione neppure per un momento. Quindi noi non abbiamo dato retta a queste persone neanche per un secondo. Quelle che volevano entrare nella Chiesa e dire voi dovete fare così, dovete fare le regole. E vi ho raccontato già, io ho avuto persone che sono venute da me in questa Chiesa, magari perché hanno visto qualche donna o una sorella magari un po' non vestito a loro, come si dice, gradimento. Magari un po' che potevo avere un po' di vestiti magari, e una persona mi ha detto bisogna fare delle regole, come si veste quando uno viene in chiesa, bisogna fare un elenco, e è giusto che noi ci vestiamo in modo decoroso come dice la parola di Dio, non in modo che attiriamo l'attenzione degli altri a noi. Però questa persona io ho detto ma stai scherzando? Fare regole, secondo te quello ci curerà se facciamo una lista scritta su carta che la santità è così? Non aiuterà affatto, anzi metterà le persone di nuovo sotto schiavitù. E ringrazio Dio che neanche noi per un momento. Sarebbe più facile per me, anche Paolo in questo libro dice non c'è un scandalo. Il scandalo del Vangelo per gli ebrei era la salvezza per fede, perché per gli ebrei avevano lavorato tutta la vita per essere giustificati secondo la legge, e poi arriva Gesù e allora è tutto gratis. Ma come? Noi abbiamo lavorato tanti anni per guadagnarci questa salvezza, quindi per loro è un scandalo. E Paolo disse, io potrei anche togliere il scandalo e dire, va bene, circoncidetevi, rimettetevi sotto la legge. E anche per me, per soddisfare queste persone legalisti, anche io potrei dire, va bene, facciamo 10 regole, così possiamo profumare la carne. No? Avete mai visto un maiale con un vestito, un fiocco? Non avete mai visto in un film che vestono un maiale? Però tu vedi che è sempre un maiale, no? Non cambia niente. Se lo metti fuori, dove va il maiale? Subito di nuovo nel fango. Perché lui è un maiale e quella è la sua natura. Quando noi cerchiamo di usare regole e leggi per, per salvarci o per arrivare a una santità, in un certo senso noi facciamo così, cerchiamo di mettere un bel vestito sulla nostra carne. Ma la Bibbia dichiara che la nostra carne è stata condannata. E quindi le regole non possono portare la vera santità. In, in 2 Corinzi capitolo 3, tenete sempre un dito in Galati 2, il libro che è appena prima di Galati, secondo Corinzi 3, versetto 2 e 3. Voi siete la nostra lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini, essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo, che è il risultato del nostro ministero, scritto non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, e non su tavole di pietra, ma su tavole di un cuore di carne. E quindi qui Paolo fa una paragone. Che cosa era scritto sulle tavole di pietra nel Vecchio Testamento? I 10 comandamenti, la legge di Dio era scritta su tavole di pietra. Qual era il difetto della legge? Qualcuno sa? Era una cosa esterna, come se io mettesse sulla porta 10 regole del vestirsi prima di entrare in chiesa. È una cosa esterna e quindi non tocca veramente il dentro dell'uomo, il cuore dell'uomo. Ma nel nuovo patto è stato profetizzato in Geremia e anche in Isaia, il Signore dice, prima la mia legge era scritta sulla pietra, ma nel nuovo patto che io farò, il patto che è stato comprato col sangue di Cristo, io scriverò la mia legge sul loro cuore. Quali sono alcune caratteristiche di una pietra? Qualcuno può dirmi? La? È duro? È solida? È senza vita? No? Una pietra ti può dare la vita? Magari se qualcuno ti capisce in testa, ti capisci. Ti colpisce in testa, magari viene la morte. La pietra non è viva, quindi non ha nessun potere di cambiare la vita di una persona. E Paolo dice, non inchiostro, non una regola scritta su una carta, ma scritto con lo Spirito del Dio vivente. Dio ha scritto la sua legge. E quindi la legge di Dio non ha potere di trasformarci. Ha il potere di dirci che cos'è la santità, ha il potere di dirci che cos'è il peccato, ma non ha il potere di cambiare la nostra vita. E tornando in Galati, capitolo 3, versetto 21, la legge è dunque contraria alla promessa di Dio, così non sia, perché se fosse stata data una legge capace di dare la vita, allora veramente la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Quindi Paolo dice, se la legge era capace di darci la vita, una vita spirituale, allora non c'era neanche bisogno che Gesù veniva. Era la legge il mezzo per il quale Dio usava per salvarci. Ma qui Paolo dichiara che nella legge, la legge non era capace di darci la vita. Potevo dimostrarci il nostro problema, ma non era capace di cambiare la nostra vita. È un po' come se io lavoro sulla macchina tutto il giorno, mi sporco di grasso, tutto nero, e vado in bagno. Lo specchio, per quale scopo serve lo specchio? Per farmi vedere la mia faccia, no? E lo specchio è come la legge di Dio. Lo specchio ha il potere di dimostrarmi che sono sporco. Lo specchio ha il potere di dimostrarmi che ho bisogno di lavarmi, che ho bisogno di sapone. Ma il specchio non posso smontarlo dal parete, strofinarlo sulla mia faccia e essere pulito, perché non è il suo scopo, non è stato fatto per questo motivo. Lo specchio mi dimostra il mio bisogno del sapone. E anche la legge di Dio. Dio ha dato la legge per dimostrare all'uomo il suo bisogno di essere salvato, il suo bisogno di essere lavato, il suo bisogno di avere un sapone, che è il sangue di Gesù Cristo. E quindi anche qui Paolo in Galati 2 dice: noi non abbiamo dato nessun spazio a queste persone, perché loro volevano rimetterci sotto un giogo che non potevamo neanche sopportare. Rimetterci di nuovo regole, legge, regolazione per portarci la salvezza, per portarci la santità. Ma la Bibbia dichiara che la legge, questo non è il suo scopo. Voglio usare anche un altro paragone. Se, voglio chiedervi una domanda: secondo voi quale sarà un legame più forte fra me e mia moglie, o magari voi che non siete sposati, fra te e tuo ragazzo o ragazza? Quale sarà il legame più forte per tenerti fedele alla tua compagna? Una lista di regole e legge? O che magari lei, magari Silvana mi dice sempre: tu devi amarmi, tu non devi guardare altre donne, e tu devi stare a casa, e tu devi fare... Secondo voi questo mi legherà forte a mia moglie? Cosa farà? Mi respingerà? Invece se io sono pazzo innamorato di mia moglie, allora io non vado indietro a altre donne. Perché se io sono innamorato con mia moglie, lei è la mia passione, lei è il mio amore, io non vado indietro a altre persone, perché io sono innamorato di lei. E non mi interessa completamente altre persone. E questo è quello che abbiamo nel nuovo patto. Dio ci chiama di innamorarci di Gesù Cristo, di essere occupato di Gesù Cristo. Perché tutte le leggi del mondo, mia moglie potrebbe anche dire: tu non devi fare questo, eh? Ma nel mio cuore io posso sempre concupire un'altra donna, no? Perché tutte le sue, come si dice, nagging? Gna 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 gna. Dovete inventare una parola per questo. Petulante. Tutte le sue petulanze, tutte le regole nel mondo, non sono capace di cambiare quello che è nel mio cuore. Ma se io sono innamorato di mia moglie, allora è risolto il problema. Ok, tornando in Galati 2, versetto 5: a costoro non cedemo in sottomissione neppure per un momento, affinché la verità del Vangelo dimorasse salda fra di voi. E abbiamo visto già in capitolo 1, il Vangelo, la buona notizia è che siamo salvati per grazia. Salvarci per la legge non è una buona notizia, perché è una cosa impossibile. Ma da parte di quelli che godevano maggior credito, quali fossero stati, non importa nulla, Dio non ha riguardo a persona. Ebbene, quelli che godono maggior credito non mi imposero nulla di più, quindi gli altri apostoli che erano a Gerusalemme, anzi al contrario, avendo visto che mi era stato affidato il Vangelo per i circoncisi, come a Pietro, quelli che i circoncisi, poiché colui che avevo potentemente operato in Pietro per l'apostolato dei circoncisi, avevo potentemente operato anche in me per i gentili. E avendo conosciuto la grazia che mi era stata data, Giacomo, Cefa e Giovanni, che sono reputati colonne, diedero a me e Barnaba la mano di associazione affinché noi andassimo fra i gentili ed essi fra i circoncisi. Soltanto ci raccomandarono che ci ricordassimo dei poveri, proprio quello che anche io mi ero proposto di fare. Quindi erano tutti d'accordo, i gentili non devono rientrare sotto la legge, potete tornare nella chiesa di Antiochia a raccontarli. E poi Paolo racconta che dopo Pietro è venuto a visitare la chiesa in Antiochia, versetto 11, ma quando Pietro viene in Antiochia, io resistei in faccia perché era da riprendere. Infatti, prima che venissero alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con i gentili. Ma quando giunsero quelli, egli si ritirò e si separò, temendo quelli della circoncisione. Quindi vediamo qui il primo Papa, come è caduto in ipocrisia, no? Nel libro di Atti, capitolo 10, possiamo anche andare là, così. Il Signore aveva già liberato Pietro dal legalismo. Voi sicuramente conoscete la storia che lui era alla casa di Simone e ha avuto questa visione delle animali scese dal cielo nel lenzuolo e Dio ha detto ammazza e mangia. E poi Pietro è andato alla casa di Cornelio, che era un italiano, ha predicato il Vangelo, tutti erano convertiti e anche battezzati nello Spirito Santo, tutto nella stessa riunione. E qui in capitolo 10, versetto 9, il giorno seguente, questo è Pietro che racconta questa visione, mentre essi erano in cammino, si avvicinavo alla città, Pietro salì sul terrazzo della casa verso l'ora sesta per pregare. Ora gli venne fame e desiderava prendere cibo, e mentre quelli di casa glielo preparavano, fu rapito in estasi. E vide il cielo aperto e scendere verso di lui un oggetto simile ad un gran lenzuolo tenuto ai quattro capi e che veniva calato a terra, dentro il quale vi erano tutte le specie di quadrupedi, di fiere, di rettili terrestri e di uccelli del cielo. E una voce gli disse, Pietro, alzati, ammazza e mangia. Ma Pietro rispose, niente affatto, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato. E la voce gli disse per la seconda volta, le cose che Dio ha purificate, tu non farle impure. Or questo avviene per tre volte, poi l'oggetto fu di nuovo ritirato in cielo. Come ho detto, poi Pietro è andato, ha predicato il Vangelo e il Signore ha salvato un sacco di italiani. E Pietro ha capito che adesso anche i gentili sono purificati per il sangue di Cristo, che siamo uno in Cristo, che anche loro fanno parte della famiglia di Dio. Perché Pietro era un legalista e Dio doveva mettere la sua testa in ordine. Pietro era convertito nel ventesimo capitolo di Giovanni. Gesù spirò su Pietro e altri apostoli hanno ricevuto lo Spirito Santo. Nel secondo capitolo di Atti erano battezzati con lo Spirito Santo e parlassero in lingue. Quindi erano convertiti, battezzati con lo Spirito Santo. Quindi Pietro sapeva che la salvezza era per grazia, però lui aveva ancora una mentalità legalista, perché lui vedeva i gentili ancora come impuri. Lui aveva ancora un po' di autogiustizia, noi siamo meglio di loro. E con queste visioni il Signore ha fatto capire quello che io ho santificato è santo. E in Cristo, vedremo più avanti in Galati, Paolo dice non c'è più distinzione fra maschi e femmine, gentili, ebrei, schiavo o libero. Siamo tutti uno in Cristo. Quindi il Signore ha rivelato questo a Pietro, ma vediamo che quando è andato a Antiochia, qui in Galati 2, sono venuti dei fratelli della Chiesa di Gerusalemme, dei ebrei, e purtroppo il primo Papa è caduto. Ipocrisia. Ipocrita vuol dire attore, uno che fa finta di essere qualcosa che non lo è. E secondo me è il peccato che Dio odia più di tutti gli altri peccati, l'ipocrisia, di essere falso, di pretendere di essere qualcosa che tu non sei. E Paolo qui racconta che Pietro era una persona di grande contraddizione, no? Signore, io morirò per te e dopo un giorno non lo conosco, anche con parolacce ha detto. E di nuovo vediamo qui Pietro, il Signore ha fatto questa visione, cioè immaginate, lui predicava la parola, non solo le persone si convertivano, ma anche battezzate nello Spirito Santo, senza che nessuno imporassero le mani. Cioè veramente un uomo che ha visto, però di nuovo cade nella sua vecchia mentalità. E ho detto tutto questo anche per noi, che dobbiamo stare attenti. Noi possiamo avere una rivelazione della grazia di Dio, ma il nemico cercherà sempre, come con Pietro, di rimetterci nel legalismo. E quindi erano arrivati questi fratelli di Gerusalemme, e Pietro è pure dell'uomo. Questo alla fine era il discorso. Invece di temere Dio, lui aveva paura dei fratelli di Gerusalemme. Ah, ma se questi mi vedono che mangio, perché per un ebreo i gentili erano impuri, non era permesso loro di mangiare insieme, allora secondo la legge di Mosè. E quindi di nuovo Pietro ha compromesso il Vangelo, ha scandalizzato i fratelli gentili per dire voi siete sporchi, io non posso mangiare. Cioè sarebbe come nella nostra chiesa che magari gli italiani dice ma i fratelli degli Stati Uniti magari facciamo un agape e i fratelli sai, gli americani stanno lì, no? Proprio un schifo, no? Perché la chiesa deve essere un luogo dove c'è l'amore, dove il mondo vede l'amore che per noi non ci sono razze, colore, nazione, perché il nostro paese è cielo. Ma qui Pietro purtroppo ha fatto questa compromessa, si è messo in parte, e Paolo dice che anche Barnaba, che ricordate Barnaba prima quando c'era questa discussione della circoncisione, lui era con Paolo, lui lottava per la grazia di Dio e lottava contro questi falsi fratelli che volevano reintrodurre la legge. Ma Paolo dice purtroppo anche Barnaba è stato trascinato dalla loro ipocrisia. Solo Paolo è rimasto fermo nella grazia di Dio. E giustamente lui ha ripreso Pietro. Ma quando, versetto 14, ma quando io vidi che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Pietro in presenza di tutti, se tu che sei giudeo vivi alla gentile e non alla giudaica, perché costringi i gentili a giudizzare? Noi di nascita giudei e non peccatori fra i gentili. Quindi Paolo qui un po' sta prendendo in giro Pietro, sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per mezzo della fede in Cristo Gesù. Abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù affinché fossimo giustificati mediante la fede di Cristo e non mediante le opere della legge, poiché nessuna carne sarà giustificato per mezzo della legge. Paolo ha fatto benissimo di riprendere Pietro, perché in Atti 15, quando Paolo e Barnabè e Tito sono andati a Gerusalemme e il consiglio di anziani hanno parlato, eccetera, eccetera, Pietro alla fine ha detto: non è giusto che noi mettiamo un giogo sui gentili che neanche noi eravamo capaci di sopportare. Cioè Pietro ha dichiarato davanti a tutti: noi non siamo stati capaci di adempiere la legge di Dio, e quindi come possiamo noi buttare su di loro una cosa che neanche noi siamo stati capaci? Siamo salvati per grazia, e di aggiungere qualcosa. E alla fine di versetto 16 Paolo dichiara: perché nessuna carne sarà giustificata per mezzo della legge, nessuno, neanche uno, neanche il Papa a Roma, neanche il Dalai Lama lì in Tibet, nessun uomo sarà giustificato per la legge. Solo un uomo è stato capace di adempiere la legge, e il suo nome non è Craig Quam, il suo nome com'è? Gesù Cristo. Solo lui ha adempiuto la legge in ogni momento della sua vita. In versetto 17: or se cercando di essere giustificati in Cristo siamo trovati anche noi peccatori, e forse Cristo ministro del peccato? Così non sia. Se infatti edifico di nuovo le cose che ho distrutto, io mi costruisco trasgressore. Quindi Paolo dice: se noi abbiamo lasciato la legge per avere fede in Cristo, cioè in un certo senso abbiamo distrutto la legge. Vogliamo di nuovo riedificare quello che abbiamo costruito? E lui dice: se facciamo così siamo peccatori. Facciamo male, screditiamo, noi dichiariamo che il sacrificio di Cristo non è bastato, non era abbastanza. E già ho parlato l'altro mercoledì che è un insulto a Dio. Prima è chiamare Dio bugiardo, perché Dio ha detto: questo è il mio unigenito figlio in cui mi sono compiaciuto. Dio, risuscitando Cristo dai morti, ha dichiarato che il suo sacrificio è stato gradito. E quindi prima chiamiamo Dio bugiardo, e secondo dichiariamo che quello che Gesù ha fatto non era abbastanza. E anche in un certo senso dichiariamo che noi conosciamo meglio di Dio quello che è giusto. No Signore, io devo aiutarti un po' con le mie miseri sforzi. Versetto 19, perché per mezzo della legge io sono morto alla legge affinché io vivo a Dio. Io sono stato crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e quella vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto in vano. Di nuovo un linguaggio fortissimo. Paolo dice: se noi potremmo giustificarci per la legge, non c'era neanche motivo che Gesù veniva sulla terra. Non c'era nessun scopo. Era in vano tutta la sofferenza che Gesù ha sopportato. E tornando in versetto 19, Paolo dichiara che lui è morto alla legge, e anche noi siamo morti alla legge. Voi come credente nel nuovo patto non siete sotto nessuna legge. E io so, per molti questo è rivoluzionario, questo magari è un'eresia, ma è scritto nella Bibbia e non l'ho scritto io. in Romani capitolo 6, che l'abbiamo già studiato, ma per chi non c'era vediamo brevemente anche lì, che Paolo spiega un po' più ampio questa nostra identificazione con Cristo nella sua morte. Romani 6, versetto 6. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato, affinché noi non serviamo più il peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Quindi voglio dichiararvi che siete liberi, se avete creduto in Gesù Cristo come l'unico mezzo di salvezza. Per Dio, forse voi non credete questo, ma la parola dichiara, la parola di Dio lo dichiara. Se siete credenti, per Dio siete stati già uccisi. Il vostro vecchio uomo è morto per Dio. E qui Paolo dice, il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui. Per Dio, quando Gesù è stato inchiodato in croce e giustiziato, anche noi siamo stati giustiziati. Siamo stati annullati. Siamo stati liberati da ogni legame ad Adamo. Vi ho detto l'altra domenica, adesso nella Chiesa c'è questa dottrina che i cristiani possono essere posseduti e quindi ogni credente deve avere una liberazione dei peccati dei antenati, che è proprio una menzogna di Satana, perché Gesù ha detto chi il figlio ha reso libero è veramente libero, e io credo a quello che ha detto Gesù, non quello che dicono i falsi profeti. Il sacrificio di Cristo è perfetto, non c'è niente che noi possiamo aggiungere. E volevo dire qualcosa, mi è fuggito di mente. Comunque, tornando in Galati capitolo 2, versetto 20, io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E con la vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E quindi qual è il segreto della vera santità per la vostra vita? Di fare ancora più sforzi? Sbagliato. Questo sarà, io ci ho provato per tanti anni e ho fallito sempre miserabilmente. Devo fare altri sforzi, magari mi devo alzare più presto, a digiunare, a pregare, leggere la Bibbia. Sono tutte cose buone, ma se noi crediamo che attraverso queste cose in qualche modo guadagneremo la salvezza, guadagneremo la santità, sbagliamo. Il segreto della vera santità è di riconoscere che noi siamo morti e che Cristo è dentro noi. E Lui vuole vivere questa nuova vita in noi. Quindi la nostra nostro cammino con Cristo non è lottare, ma confidare. Non è sudare e sforzarsi, ma credere nelle promesse di Dio. Di credere veramente che Cristo mi ha liberato. Cristo mi ha liberato da ogni peccato. Non che magari tu non cadi e non sbagli e non pecchi più, perché questo sarebbe una bugia, sarebbe non riconoscere la verità. Perché per Dio siamo già santificati, però c'è anche il attuarsi questa santificazione, che è un processo che il Signore sta operando nella nostra vita. E noi abbiamo due scelte, noi possiamo sudare e provarci da solo, con i nostri sforzi di vivere una vita santa, o possiamo credere alle promesse di Dio e dire, Signore, ti ringrazio che Tu vivi in me, che quel peccato, quella cosa sulla mia vita non ha più potere, perché Tu lo dichiari e perché la Tua parola lo dichiari. E quindi come credente, quando io sono davanti a una tentazione, io posso resistere non perché sono più forte del diavolo o perché sono così maturo e perfetto, ma perché io realizzo la mia posizione in Cristo. Il Signore mi ha liberato da quella cosa e io ho la scelta o di ubbidire Dio e di non peccare, o di peccare. Ho la scelta. Però dovete riconoscere che avete la scelta. E spero che tutti noi possiamo afferrare veramente questa verità, perché scoprirete che veramente è questo il segreto di innamorarci con Cristo. Quando tu sarai talmente innamorato col Signore, il peccato non ti passerà per la testa. Sarai tentato, ma tu dirai no, quello non è per me. Io sono innamorato con mio sposo e non voglio rompere questa comunione bellissima che ho con lui. Non voglio che nessuna cosa avvenga fra me e lui. E quindi non saranno regole a tenerci incatenato in una falsa santità, perché le regole sono esterne, ma sarà una vera santità che viene dall'interiore, che è Cristo che vive la sua vita in noi. Cristo desidera vivere la sua vita resurrettrice dentro la vita di ciascuno di voi. Voi dovete rendere noi, non voi solo, noi dobbiamo rendere la nostra vita a Cristo e dire: Signore, oggi sono Tuo, guidami Tu. Signore, Tu sei la mia potenza, Tu sei la mia forza. Il diavolo vuole ammazzarmi oggi al lavoro. Signore, aiutami. Cioè di riconoscere la nostra incapacità e dire: Signore, tu sei la mia forza, Tu sei la mia potenza, liberami dal male oggi, liberami dalla mia tentazione. E scoprirete che Lui lo farà se confidate in Lui. E poi l'ultimo versetto, Paolo dice: io non annullo la grazia di Dio, perché quando noi rientriamo sotto la legge annulliamo la grazia di Dio, e la grazia di Dio è la potenza di Dio nella nostra vita, è il favore di Dio immeritato. Questo vuol dire grazia, il favore di Dio, la benedizione di Dio. E Paolo dice: io non blocco o non impedisco la grazia di Dio nella mia vita. Di nuovo tornando sotto un legalismo, sotto la legge. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto in vano. E quindi era tutto in vano quello che Gesù ha fatto, non c'era neanche bisogno che Lui veniva. Ma penso che tutti possiamo dire amen che c'era grande bisogno. Io so che c'era grande bisogno nella mia vita. E a me mi piace ogni giorno di... noi possiamo, se voi sapete, noi non crediamo nella confessione positiva, come dicono alcuni. Ah, Signore, grazie per il Mercedes, ogni giorno ripeti questa formula e un giorno avrai un Mercedes. Magari era così facile. Però io credo che possiamo confessare la parola di Dio. E possiamo ogni giorno dire: Signore, grazie, io sono stato crocifisso con Te. E non sono io più che vivo questa vita, ma sei Tu che vivrà questa vita in me. E Ti ringrazio, Signore, che Tu che hai cominciato questa buona opera nella mia vita lo porterai a compimento. Questa è la mia fede, fratelli. Io so in chi ho creduto. Voi a chi avete creduto? Paolo dice: io so in chi ho creduto. Lui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Qui, dice Paolo. Quindi non il figlio di Dio che è morto in croce, fatto di legno. Non un Gesù che è un piccolo bambino che non riesce a fare niente. ma Gesù che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E ogni mattina possiamo svegliarci e dire: Signore, io so in chi ho creduto e sono convinto che Lui terrà tutto quello che l'ho affidato. Amen. Vogliamo pregare. Signore, vogliamo ringraziarti per la Tua grazia. Aiutaci, Signore, di comprenderlo sempre di più. Aiutaci, Signore, veramente di afferrare, Signore, che potenza immenso vive già dentro di noi per il Tuo Spirito Santo. Signore, io prego per tutti i miei fratelli, per me stesso, che possiamo veramente scoprire la potenza della Tua resurrezione ogni giorno, Signore. Che ogni giorno possiamo scoprire maggiormente questa potenza che è dentro di noi. Che possiamo vivere veramente una vita vittoriosa, Signore, una vita di trionfo per lo Spirito Santo. E aiutaci, Signore, di non cadere di nuovo sotto la legge, di nuovo sotto schiavitù, Signore, di nuovo nella morte, ma che veramente possiamo ogni giorno sperimentare quella vita viva, Signore, quella vita gioiosa e piena. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica. Stiamo andando a mangiare la pizza? Ok, chi vuole venire, stiamo andando.